Siamo sempre a Rigo 34 e a proposito dell'ordinale annus sexagesimus et quartus est, dall'apparato si vede che alcuni manoscritti della classe L minuscolo omettono et, un et che è stato espunto anche da Bücheler per una ragione molto semplice, vale a dire che nei numerali l'et viene solitamente omesso fra le decine e le unità. Non è una regola ferrea, ma è una regola che evidentemente conoscevano i copisti dei manoscritti della classe L, di quei manoscritti della classe L che omettono, ed è una regola a cui Bücheler, probabilmente influenzato da questi manoscritti, crede opportuno attenersi. I diversi paralleli che ci confermano che et poteva essere utilizzato fra i due numerali, fra i due ordinali, ci consentono di mantenere il testo tradito dai manoscritti principali. Molto interessante è l'errore successivo, un errore che coinvolge, principalmente Beta. Come vedete dall'apparato, Eterrei Publice è tramandato in forma abbreviata dal Sangallensis. È praticamente certo che questa abbreviazione si trovasse anche nell'archetipo, e questo è testimoniato da beta, appunto, ovvero da V e da L. V infatti ci trasmette et respondit, anziché la forma abbreviata, e lo stesso fa L, ma in L l'et respondit si trova dopo invides anziché prima. Che cosa sarà successo? Probabilmente nell'archetipo c'era l'abbreviazione riportata dal Sangallensis. Beta non ha fatto altro che sciogliere l'abbreviazione. Probabilmente non sapeva come scioglierla, oppure è stato ingannato dalla I di Rei, potrebbe averla scambiata per una S. In ogni caso, ha sciolto l'abbreviazione, anziché in Rei Publice, in Respondit. V ha ricopiato fedelmente ciò che trovava nel suo modello, beta, mentre L si è interrogato su che cosa ci facesse quell'et respondit in quella posizione e ha pensato di invertire invides et respondit, in modo tale che invides dipendesse da quid e il verbo successivo, et respondit, introducesse ciò che segue. Che un'abbreviazione del genere si trovasse nell'archetipo è confermato dal capitolo 9,5. Se voi andate a vedere 9,5 ai righi 188-189 dell'apparato della Teubneriana, trovate che E Repubblica è abbreviato in modo analogo in S e V. L in questo caso sembra non aver frainteso l'abbreviazione che riporta con E R puntato P puntato, abbreviazione abbastanza consueta per Res Publica. Non abbiamo altri casi di Res Publica nell'Apocolo Chiuntosis, altrimenti ci potremmo divertire a vedere come sono stati abbreviati altrove. L'utilizzo delle abbreviazioni è un argomento abbastanza complicato e probabilmente ci vorrebbe un corso apposito di paleografia latina per affrontarlo in modo adeguato. Qui possiamo dire che il sistema di abbreviazioni utilizzato nella scrittura varia nel corso del tempo, varia di regione in regione e può variare anche da scriptorium a scriptorium. Addirittura può variare da copista a copista, perché ciascun copista ha le sue abitudini e le sue idiosincrasie che tende a riprodurre nei manoscritti che scrive. Un punto di partenza per lo scioglimento delle diverse abbreviature che si trovano nei manoscritti dall'epoca più antica fino all'età umanistica è uno storico manuale di Adriano Cappelli che si intitola Dizionario di abbreviature latine ed italiane, che è stato ristampato più volte, è continuamente ristampato dalla casa editrice Epli e che probabilmente conoscerete se avete fatto un esame di paleografia. Questo manuale si trova, se non erro, anche in rete, per cui se non ce l'avete potete consultarlo online. Come vi sarete resi conto, sto nell'analisi dell'apparato, sto tralasciando e tralascerò sempre di più progressivamente le informazioni meno importanti che non sono utili alla costituzione del testo per concentrarmi invece su aspetti più rilevanti che ci consentono anche di fare qualche osservazione di tipo storico o metodologico. All'inizio mi sono concentrato un po' su tutte le varianti e le annotazioni che trovavamo nell'apparato per darvi un'idea di come appunto l'apparato si analizza e come è costruito. Ma andando avanti cercherò di non ripetermi per cose che abbiamo già detto o per cose appunto che si possono interpretare in base a quello che abbiamo già detto. Passerei pertanto al paragrafo successivo. Paragrafo 2. Patere mathematicos aliquando verum dicere, qui illum ex quo princeps factus est, omnibus annis, omnibus mensibus efferunt. Et tamen non est mirum si errant, et ora meius nemo novit, nemo enim unquam illum natum putavit. Fac quod facendum est, dedene ci melior vacua sine regnet in aula. Lascia che una buona volta i matematici dicano il vero, loro che dal giorno in cui è diventato imperatore, tutti gli anni, tutti i mesi gli fanno il funerale. E comunque non c'è da stupirsi se sbagliano e nessuno ha indovinato la sua ora. Nessuno infatti lo ha mai considerato nato. Fa quel che va fatto, fallo morire, consenti che uno migliore regni nella reggia vacante. Mi soffermo un attimo a rigo 36, da cui si apprende che S minuscolo ha omesso omnibus annis. Per quale ragione S minuscolo omette omnibus annis? Per via di un sodium memo mem, mi risponderete. Giusto, si tratta di un sodium memo mem. E quasi non mi ci sarei soffermato se non volessi dirvi che a proposito del sodium memo mem ci sono, per così dire, due scuole di pensiero. La prima scuola di pensiero è quella seguita anche da Roncalli, che ci dice molto candidamente che cosa manca nel manoscritto S, cioè omnibus annis. Ma siamo veramente sicuri che sia omnibus annis a mancare nel manoscritto S? Cioè, se noi ammettiamo che si tratti di un sodium memo mem, di un salto da uguale a uguale, per saltare da un uguale all'altro bisogna ammettere che il copista abbia letto almeno il primo omnibus. E quindi, dal punto di vista metodologico, probabilmente non è il primo omnibus a essere stato omesso, ma è il secondo omnibus che si è portato con sé tutto ciò che precede. Ed eccovi spiegato il punto di vista della seconda scuola di pensiero, che dal punto di vista metodologico è più accurata e infatti sta prendendo molto campo negli ultimi decenni. Dal punto di vista pratico, se noi adottiamo questo tipo di impostazione, in apparato non dovremmo segnalare omnibus annis omisit esse, ma dovremmo segnalare annis omnibus omisit esse. Questo tipo di indicazione è certamente superiore dal punto di vista metodologico, anche se dal punto di vista pratico è un modo di segnalare l'omissione forse meno immediato rispetto a quello adottato da Roncalli. Al rigo successivo, omnibus mensibus. L'errore mensis divu, da che cosa nasce? Nasce dall'influenza del precedente omnibus annis, che era ancora nell'orecchio del copista, mi risponderete. E avrete ragione. E ora vi faccio una domanda più difficile, ma non difficilissima. Al rigo successivo noi leggiamo et ora meius nemo novit. Alcuni manoscritti della classe S minuscolo leggono però bene al posto di Nemo. Perché leggono bene? Dovrei lasciarvi un po' di tempo per riflettere, ma così facendo farei delle registrazioni vuote, per cui in casi del genere, se non volete sapere la risposta subito, mettetemi in pausa. La risposta che sono in grado di darvi io, e che è ovviamente un'ipotesi, è che a un certo punto, nella tradizione di S minuscolo, qualche copista abbia ritenuto necessario correggere un apparente errore del testo, ovvero la ripetizione di Nemo, Nemo novit Nemo, un tipo di errore che doveva suonare particolarmente familiare ai copisti. Si tratta di un errore a cui abbiamo già accennato, e cioè all'influenza che un qualche termine precedente possa aver avuto su un termine successivo, oppure che un termine successivo può aver avuto su un termine di poco precedente. Ci sono tantissimi errori di questo tipo nei manoscritti e i copisti non erano stupidi, già i copisti intervenivano congetturando, intervenivano per correggere il testo. Solo che in un caso del genere l'errore non c'è e il copista ha introdotto sua sponte un errore nel testo correttamente tradito. Per questa ragione i migliori copisti sono, erano, dovevano essere personaggi mediocri. Personaggi non pessimi che non erano in grado di capire nulla di ciò che copiavano, perché altrimenti ci mettevano troppi errori, esattamente come succede al greco nei manoscritti e ai testi latini, né personaggi particolarmente acuti o intraprendenti, perché spesso intervenivano anche in modo intelligente sul testo, però alterandone per sempre a volte la genuinità. E questa peculiarità di L, il fatto che, sempre al rigo 38, aggiunga tum ille ante fac, a che cosa la vogliamo attribuire? La risposta non è difficile se vi ricordate come L ha sistemato il testo di Beta al rigo 35. Vi ricordate, no? Lo scioglimento di rei pubblice, sciolto in et respondit da Beta. Che cosa ha fatto L? Ha spostato et respondit dopo invides e in questo modo ha introdotto un discorso diretto della Parca di Cloto. Solo che questo discorso diretto a un certo punto doveva finire, perché altrimenti non sarebbe tornato il senso del testo e inoltre il fatto che fosse Cloto a parlare sarebbe entrato in collisione con ciò che troviamo al paragrafo 3, cioè sed Cloto egome Hercules inguit, eccetera. E quindi L interrompe qui il discorso di Cloto e rende la parola a Mercurio inserendo tum ille, premurandosi di aggiungere sul rigo che è Mercurio a parlare. Questo paragrafo si chiude con una citazione metrica, un verso proveniente dalle Georgiche di Virgilio, dal quarto libro, in cui si dice qual è il trattamento che l'apicultore deve riservare al re delle api. Per gli antichi non c'era la regina delle api, non era una femmina, ma era un re. Il re improduttivo deve essere ucciso. Passo al paragrafo 3. Sed Cloto, egome Hercules inquit, pusillum temporis adicere illim volebam, Dumos pauculos qui supersunt civitate donaret, constituerat enim omnes Graecos, Gallos, Hispanos, Britannos, togatos videre. Sed quoniam placet aliquos peregrinos in semen relinqui, et tu ita iubes fieri, fiat. Ma Cloto disse: Io, per Ercole, volevo passargli un briciolo di tempo in più, perché concedesse la cittadinanza anche a quei pochi che rimangono. Aveva infatti deciso di vedere in toga tutti i Greci, i Galli, gli Spagnoli, i Britanni. Ma visto che si vuole che qualche straniero venga lasciato per seme e tu ordini che sia così, così sia. A proposito di questo paragrafo, non c'è molto da notare. Forse l'aspetto più significativo è costituito dalla grafia di Me Hercules, attestata nel Sangallensis, che è quella con S finale. Questo tipo di espressione, che secondo Paolo Festo nasce dalla riduzione della formula ita me Hercules iuvet, cioè che Ercole mi possa aiutare, e che nella sua forma ridotta possiamo tradurre con per Ercole, esiste anche nella forma senza S, che è quella attestata dal codice L, che però è contraddetto dalla presenza di S nel codice V, che trascrive male l'espressione, ma di fatto ci tramanda la S finale, come il Sangallensis. Potrebbe sembrare una distinzione di poco conto, ma secondo Cicerone l'espressione con S finale era più volgare rispetto a quella senza S finale. L'espressione analoga senza S finale non deriva dalla riduzione di una formula come quella riportata da Paolo Festo, ma deriva da Hercle, che i latini riprendono dall'etrusco, o probabilmente da Herclo, che i latini riprendono dai dialetti greci meridionali, che poi si è incrociato con l'espressione ne Hercules, dando luogo a una forma ibrida, che è quella di me Hercule. Inquid del Sangallensis è solo un fatto grafico, è una svista di nessun conto. Abbiamo già detto che, soprattutto nelle consonanti finali, la dentale sorda viene a volte erroneamente sostituita dalla dentale sonora.